Ascoltatrici, ascoltatori, bentornate, bentornati a Calti, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini. 331-6214013 il numero per scriverci con sms, whatsapp e telegram. Diretta a @popolarenetwork.it per scriverci con una mail. Come sempre vi ricordo che ci potete scrivere a calt@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Calt Radio Popolare, che saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Allora, dopo la pausa dell'8 di dicembre, dopo le dirette, tutto quello che vi abbiamo raccontato del 7 di dicembre, ritorniamo regolarmente in onda con le nostre trasmissioni, non mancando ovviamente di ricordarvi che il nostro prossimo weekend apre ufficialmente i festeggiamenti del 50° di Radio Popolare, che fervono tutti i preparativi e anche l'organizzazione della lunga staffetta che collegherà molte parti d'Italia e non solo all'inaugurazione, e quindi anche nei giorni precedenti, a partire da venerdì mattina partiranno 50 ore di diretta ininterrotta che racconteranno la staffetta, gli ospiti e le voci che hanno fatto la storia di Radio Popolare e naturalmente anche l'appuntamento finale con tutti quelli di voi che potranno esserci alla Fabbrica del Vapore, allo spazio Cisterna, dove sarà inaugurata la mostra che resterà visitabile per molte settimane, che riguarda proprio i nostri primi 50 anni. Tra l'altro, una delle voci che sentirete fra poco fa parte, tutti i suoi consoci e consoce, della storia di Radio Popolare. Ma vado con ordine, è martedì, dunque ricominciamo la programmazione regolare. A Calta il martedì si chiude con la rubrica, cioè l'ultimo argomento della puntata, la rubrica Extra Culta, cura di Sciauchi Senussi, sulla cultura di fuori dei nostri confini. E poi invece ritorneremo in qualche modo in Piazza della Scala, ma questa volta non ci soffermeremo una Lady Macbeth del distretto di Mzensk, l'opera che ha inaugurato la stagione, ma vi faremo riascoltare per esteso le voci dei professori e professoresse d'orchestra e dei coristi di diverse compagini musicali italiane che raccontano le loro ragioni e il motivo per cui erano in Piazza Scala proprio alle 14, dalle 14 alle 15 del 7 dicembre scorso. Mentre sentiremo l'intervista di Barbara Sorrentini a Sofì Chiarello, regista di uno dei film più attesi delle feste, Attitudini Nessuna, Aldo Giovanni e Giacomo. Ma adesso li ringrazio per la pazienza, i nostri due primi ospiti. Uno, dicevo, rappresenta una una realtà che è quasi nostra coetanea. Loro hanno cominciato qualche anno prima, ma i tempi erano quelli. Si parla del Teatro dell'Elfo e di Francesco Frongia, perché parliamo con un altro ospite della nuova edizione di Nuove Storie. Buongiorno Francesco.
Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Ira.
Grazie. Allora, dunque, abbiamo celebrato i vostri 50 anni, adesso stiamo cominciando a celebrare i nostri.
E beh, insomma, voi.
Se tu sai che cosa significa, cioè, è una cosa abbastanza complicata. Quindi, intanto, adesso ufficialmente in onda invito tutti gli elfi, naturalmente, grandi e piccini, a raggiungerci se potranno domenica mattina, perché sarebbe bello averli, ma poi verranno coinvolti anche come voci, come ospiti nelle nostre dirette, sempre che siano disponibili, poveri, perché adesso poi... Insomma, cioè noi spesso li sentiamo. Oggi però parliamo di Nuove Storie, Francesco, e abbiamo un altro ospite. Vuoi introdurlo tu?
Sì, insieme a noi dovrebbe esserci Daniele Turconi, giusto?
Eccolo qua. Ciao Daniele.
Fermo, ci sono qua.
Teniamo sempre con Daniele.
Allora, Nuove Storie, ricordiamo a che edizione siamo arrivati.
Ah, oddio, siamo arrivati, credo, alla 7.
Nasce nel 2011.
Però nasce nel 2011, esatto, per cui siamo arrivati...
14esima.
Alla 14esima, sì, sono 14, quindi io sono a metà, ecco, del percorso.
Allora, Nuove Storie nasceva come spazio di promozione di giovani artisti, compagnie indipendenti, e per questo motivo... L'Elfo ha sempre fatto molto scouting in giro per l'Italia, posso confermare personalmente, insomma, nel fatto che sono sempre attenti a quello che succede anche lontano dalla sede ufficiale principale dell'Elfo. Nuove Storie di solito ha sempre una linea guida, un titolo, è così anche quest'anno?
Sì, quest'anno ritorniamo ad affrontare un percorso che appunto guida un po' gli spettatori in quello che vedranno, e quindi quest'anno si intitola Note Contro, e diciamo si focalizza sul rapporto tra parola e musica. E infatti questa sera credo che Daniele ci farà vedere una sala Bausch abbastanza inedita, e trasformerà lo spazio in uno spazio diverso dal solito, e poi proseguiremo però durante questo viaggio che inizia stasera ma che va avanti fino al 28 di marzo, quando ci sarà l'ultimo spettacolo che proponiamo in questa rassegna. Sono 6 titoli interconnessi tra di loro sulla ricerca che hanno le parole, il ritmo che ha la voce, il ritmo che ha la parola, e come attraverso il ritmo si può raccontare qualcosa di più, quindi non soltanto delle storie, ma anche delle emozioni che passano al modo in cui stiamo insieme, al modo in cui diciamo recitiamo i versi che vengono scritti per queste storie. Quindi sono 6 storie molto diverse tra di loro, è un panorama molto variegato quello che accompagnerà gli spettatori, in cui però c'è una forza, una esigenza forte di trovare il ritmo, per dirle, e quindi il lavoro anche formale, se vuoi, sulla parola, sul ritmo di espressione.
Bene, allora Note Contro mi sembra veramente un bel titolo, peraltro insomma denso di significati anche data l'epoca che attraversiamo, insomma, che ha bisogno di voci che sappiano levarsi. E allora coinvolgo finalmente, dopo molti minuti, e mi scuso perché ho dovuto fare un'introduzione piuttosto lunga, Daniele Turconi, che con Gianluca Agostini proporrà a partire da stasera fino al 14 dicembre, in apertura di Nuove Storie, Ghost Track, tecno racconti da una provincia fantasma. Daniele, ci racconti?
Guardate, è una serata di racconti con musica, questo posso dirvi, come giustamente...
Che understatement!
No, nel senso che... No, adesso mi dilungo. No, come diceva Francesco, è uno spettacolo che volevo un po' innanzitutto mettere in crisi noi da un punto di vista di linguaggio, nel senso che la collaborazione con Gianluca, che è un sound designer, un musicista che lavora già da anni in teatro, avevamo l'intento di fare proprio un ibrido musicale, perché è la passione di entrambi da sempre insieme al teatro, e un po' quindi abbiamo deciso di fare questa serata tecno-elettro, un po' rap, dove la gente può ballare, dove la gente è libera di viversi la sala in una maniera diversa. È come andare a una serata di elettronica, solo che invece di un vocalist che dice tira sulle mani, ci sono dei racconti brevi, a volte in prosa, a volte in rima, a volte con dei ritornelli un po' strani. Gianluca Agostini, secondo me, dà la definizione perfetta dello spettacolo, che è un misto tra un film horror e gli 883. Secondo me più di così non riesco a andare di descrizione.
Allora, insomma, noi ci occupiamo tantissimo di club culture a Radio Popolare, abbiamo una serie di programmi dedicati da tempi non sospetti, e quindi io vedo sempre con enorme favore il mixage fra il teatro e i linguaggi che arrivano dall'elettronica, dalla musica, da altre cose. Preannuncio che il pubblico è in piedi, giusto?
Sì, il pubblico sarà in piedi.
Lo dico per quelli che c'hanno, come dire, che c'hanno l'anca sbilenca, le cose eccetera eccetera,
no,
organizzate.
Ancora Clementi, no, se quello siamo Clementi e proviamo comunque pietà. Quindi,
cioè qualcuno...
No, ovviamente se arriva poverino una persona con la stampella, ovviamente la facciamo.
Adesso la stampella magari... Cioè, però, insomma...
Non vogliamo farlo soffrire così. No, ma è successo, è venuto. Lo dico con cognizione di causa perché è già successa questa cosa.
Davvero? Ah, ok.
Sì.
No, ma perché dico che ci sono...
Tu volevi proprio venire a teatro. Sì.
Ci sono tanti boomer, mi ci metto anch'io, che hanno fatto della club culture, addirittura della punk club culture, oppure del pogging, la loro, come dire, il loro mantra in età passate, quindi sono estremamente attratti da questa cosa, poi però il corpo falla spesso e volentieri. No, sto scherzando, però.
Ma ci sta, ma l'importante è lo spirito.
Certo,
è lo spirito.
Certo.
Dura 60 minuti, quindi...
Passiamo dal bar prima, in maniera da scioglierci un pochino.
Quello lo consiglio vivamente, ecco. Anzi, volevo dirlo proprio a livello di comunicativo, è come, secondo me, passare da un...
Veniamo coi mezzi e passiamo dal bar.
Nel limite del, esatto. È lì giù.
Ok.
Anche secondo Francesco.
Sì.
Ok. Siamo attrezzati.
Allora, Francesco, come prosegue la... Poi ho ancora una domanda per Daniele, ma la faccio dopo. Come prosegue la stagione, o meglio, la rassegna?
Sì, la rassegna poi prosegue con uno spettacolo sicuramente molto atteso, Federica Rossellini, che con il suo Iva nei cani ci racconterà una storia invece molto particolare, che racconta la storia di un ragazzo, di un bambino che è stato allevato appunto da questi cani, e ci spostiamo in Russia, e Federica fa tutto da sola. Sul palco ha tutta la strumentazione elettronica che l'accompagnerà, ed è uno spettacolo decisamente molto, molto atteso, che almeno io attendo moltissimo, e sono molto curioso di vedere il lavoro. Ne ho sentito parlare molto bene, è una novità per Milano, e quindi siamo molto curiosi. Poi prosegue in un modo strano con un artista stranissimo che è Filippo Quezel, che insieme ad altri sei ci racconterà invece il rapporto tra la tossicodipendenza, non sua, ma quella del padre, e quindi attraverso dei frammenti, anche qui, delle lettere che lui aveva ricevuto dal padre, cercherà di raccontare l'evoluzione del rapporto, e che cosa significa, come entra la tossicodipendenza nella vita di un adolescente, e poi come si evolve. Qui il lavoro sulla musica è un po' sfumato. Filippo ha lavorato con un rapper, e quindi lavora sul ritmo musicale, e poi c'è un pezzo finale che invece diciamo dà il senso di tutta l'operazione. Si intitola Tirannosauro, e questo sarà a febbraio. Vado avanti con Vincenzo Zampa, che gli spettatori del Teatro dell'Elfo conoscono, con il suo viaggio invece personale. Lui anche in questo caso è da solo, invece, così come Federica, Loop Station, basso, che è lo strumento che lui usa, le poesie dal basso sono tante cose, anche in questo caso come Notte contro è un viaggio molto particolare, perché dal basso lui viene dalla Puglia e quindi dal basso dell'Italia, racconta che cosa significa invece arrivare a Milano, e lo fa con molta ironia e con invece con molto ritmo, ecco, per cui anche questo è uno spettacolo a metà tra il cantastorie e il racconto personale, insomma l'autobiografia. Poi Usine Baug, che abbiamo imparato ad amare con il Vafutto Club e Topi, che qui presentano Ansia in collaborazione con un gruppo invece, cioè, o meglio, Usine Baug si sono messi al servizio di Mezzo Palco, che è un...
li abbiamo avuti ospiti qui a Radio Popolare e devo... Insomma, hanno anche vinto un premio importante, un premio Istrio, quindi devo dire che li conosciamo bene, ma diciamolo pure ancora una volta cosa fanno. Hanno praticamente due collettivi, si sono alleati.
Esatto, ed è uno spettacolo immaginifico in cui Usine Baug lavorano sulla parte di immagine e Mezzo Palco invece lavora sulla musica proprio, sul rap, sulla musica elettronica, e lo spettacolo è un misto estremamente affascinante ed estremamente ricco di suggestioni. E poi torniamo al sud, questa volta in Calabria, sicuramente territori non particolarmente esplorati dagli spettatori milanesi, ma è uno spettacolo che a me ha colpito per la forza dell'interprete. Francesco Gallelli è veramente impressionante il lavoro che fa, ed è questa lingua bellissima, molto ritmica, che racconta una storia drammaticissima della lotta di questo sindaco, che poi credo sia morto, Francesco Nesticò, per cercare di garantire la sicurezza degli abitanti e delle persone che usano una statale, un pezzo di strada. E quindi dalla strada di stasera, che Daniele Turconi ci racconta con questi suoi racconti, finiamo di nuovo su una strada molto lontana da Milano, ma sicuramente molto affascinante. Questi sono i sei spettacoli di quest'anno e sono tutti bellissimi.
Bene, allora torno da Daniele Turconi per un'ultima domanda. Non abbiamo detto la provincia. Pronto?
Abbiamo perso Daniele.
Mi sa che Daniele ha messo giù, ecco. Quando... vabbè, insomma, me lo dici tu?
Sì, è una provincia che non esiste, è una provincia decisamente del nord, ed è uno spazio più mentale che geografico, anche se credo che sia una provincia fatta di club che si uniscono, di persone, di storie che viaggiano all'interno del territorio, secondo me molto lombardo, perché poi Daniele fa parte di questa regione, e direi la provincia molto anche milanese. Ecco, poi non so se lui se l'avete recuperato.
Non riusciamo più, nel senso che...
No, non riusciamo più, va bene, allora vado avanti io. E lui è un... dice di essere di Bollate, poi in realtà credo che appunto racconti bene lo stato d'animo, di che cosa significa essere di provincia, essere un po' randa, un po'... un po' milanese da questo punto di vista, ma secondo me poi tutte le province del mondo si assomigliano
veramente. Quindi, veramente, tra l'altro, appunto, questo è un elemento secondo me che aggiunge davvero originalità al progetto, che apre dunque nuove storie questa sera. Abbiamo parlato di tutta la rassegna insieme a Francesco Frongia e insieme a Daniele Turconi di Ghost Track, Tecno Racconti da una provincia fantasma, varie sale coinvolte, c'è anche la Fassbinder per Federica Rosellini e per Anse, controllate, prenotate, grazie davvero e a risentirci presto, Francesco.
Grazie a tutti voi, ci vediamo in pista.
Volentieri, ciao. E allora, salutando l'Elfo Puccini, l'abbiamo detto, dove prende il via nuove storie, ascoltiamo questa che è un title track di un importante film. No, non l'ascoltiamo, la recupero, ma insomma, evidentemente, insomma, in qualche modo la tecnologia non mi aiuta, speriamo che invece aiuti lo spettacolo di questa sera che molto ci si basa. Facciamo così, fra un attimo parliamo del film a cui facevo cenno. Documentario che esce proprio in questi giorni, firmato da Sofì Chiarello, Attitudini Nessuna, dedicato alla storia di Aldo, Giovanni e Giacomo. L'intervista di Barbara Sorrentini.
Sofì Chiarello, benvenuta a Radio Popolare, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie di avermi chiamata.
Parliamo di questo documentario di cui ovviamente si è già parlato molto fino adesso, anche perché riguarda Aldo, Giovanni e Giacomo, Attitudini Nessuna. Tu con loro hai lavorato tanto anche prima di questo documentario, quindi li conosci bene. Chi altro poteva fare un documentario così? Perché hai voluto raccontarli in questo modo, che poi è anche un po' un omaggio a loro tre?
Ma perché da sempre, da quando sento i loro aneddoti sul set spesso, no? Venivano raccontati aneddoti di vario genere, ho sempre pensato che fosse in fondo una specie di favola la loro, perché a partire dal titolo che prende spunto dalla pagella, da una delle pagelle di Aldo di terza media, che non attribuisce lui nessuna attitudine, questo è stato un po' un giudizio che è tornato nella loro carriera, no? Quando loro mi dicevano, noi volevamo fare, quando abbiamo tentato i teatri, ci dicevano no, voi siete del cabaret, in teatro non funzionerete. Quando sono approdati in TV tutti dicevano no, non funzioneranno, e invece poi con la Jalapas hanno funzionato. Al cinema idem, gli dicevano al cinema non potete funzionare al cinema, e poi contro una gamba sbancano. Quindi insomma, contro ogni prospettiva e ogni parere loro, senza neanche progettarlo, no? Dall'inizio loro non volevano fare teatro di strada, andare in giro in Europa con il furgone e fare teatro di strada, cioè, quindi non l'hanno neanche voluto questo successo, non l'hanno cercato, in realtà è accaduto nonostante pareri contrari. Quindi, come dire, mi sembra, e vengono anche da un universo molto molto, come dire, da un universo da famiglie proletarie, che è vero che prima era più, lo dicono anche loro, prima eravamo tutti proletari, forse è vero, però comunque alla fine penso che la loro sia una specie di favola e che forse ha senso raccontarla e esplorarla, la loro storia.
Tra l'altro c'è questa cosa appunto molto bella nel film, che tu vai veramente a ripercorrere anche le loro infanzie con le foto, sì. Insomma, ci sono varie notizie legate al loro passato. Qui è dovuto riunirli perché ultimamente stanno lavorando abbastanza in modo separato. Com'è stato l'incontro? Quando gliel'hai proposto?
Allora, in realtà è tanto tempo che glielo propongo questo documentario, cioè di raccontare la loro storia e di insomma il desiderio di fare questo viaggio con loro, insieme a loro, perché mi sembra che sia, beh, intanto più interessante che siano loro stessi a a fare un viaggio nella propria memoria e nei luoghi, no? E quindi volevo assolutamente farlo con loro e che gli incontri con i personaggi che hanno punteggiato, a parte alcuni dei personaggi che hanno punteggiato la loro storia e che in qualche modo ogni volta li ha portati altrove, no? Come la Jalapas, Paolo Rossi con il circo, eccetera, volevo che fossero loro a incontrarli e che fosse più una specie di album dei ricordi che guardiamo insieme e che ci permette poi un po' anche di così di fare un po' il punto e di osservare come sono cambiate le cose, come sono cambiati i luoghi, e quindi anche c'era il desiderio di fare un viaggio di trasformazione anche dei luoghi, e alcuni dei quali non esistono più. Penso per esempio al Teatro Chaco, allo Smeraldo, insomma, abbiamo notato come esistevano in quegli anni dei luoghi che creavano anche, che davano al collettivo la possibilità di esistere, e nel collettivo poi potevano esistere anche gli individui, no? E questo è qualcosa che era molto probabilmente prezioso e che ci siamo chiesti se esistono ancora queste possibilità, in quale modo, quindi è stata anche un po' un'esplorazione di come sono cambiate, di come sono cambiate le cose. Quindi dopo 10 anni avevo proposto loro di presentare il cerchio quando è uscito a Milano, e loro gentilmente, carinamente lo hanno fatto, e lì abbiamo cominciato a riparlarne e sono tornata alla carica.
Noi ci eravamo sentite quando avevi presentato il cerchio alla festa di Roma, dal tuo accento si capisce che c'è la provenienza francese, eppure tu hai lavorato con loro molto, con Massimo Veniera, era stata assistente, esatto, alla regia. Ecco, in quali film hai lavorato, e se vuoi raccontarci anche qualche tuo ricordo proprio della lavorazione dei film insieme a loro, tanto poi dal documentario ci sono talmente tanti materiali che li riguardano, sì, che è inutile stare lì a elencarli perché è la loro vita artistica.
Certo, allora io sono stata all'aiuto dei loro film Chiedimi se sono felice, La leggenda di Aljon e Jack, Tu la conosci Claudia e La banda dei Babbi Natale, mi pare questi 4, e non saprei in realtà qual è, ci sono tantissimi aneddoti e ci sono molti momenti che per me sono stati, poi il cinema è un po', è talmente tanto una scelta di vita che poi un film impegna per tanto tempo e combacia con tanti momenti della propria vita, no? Quindi io mi sono formata sui loro set, ho allattato mio figlio su quando giravamo Tu la conosci Claudia, New York l'anno in cui mi sono sposata, quindi tante cose, come dire, tanti momenti coincidono con dei momenti privati della mia vita, per cui sono proprio parte del mio cammino. E poi mi ricordo, insomma, per esempio di Chiedimi se sono felice, ho il ricordo magico di quel momento in cui abbiamo girato una delle ultime scene, quando la stanza di Alve in Sicilia diventa teatro, ed è stato un momento magico, e ogni volta che rivedo quella scena mi emoziono, per esempio. Insomma, di fatto lavorare con a me ha fatto sentire fortunata, ecco, di fare questo mestiere e di aver imparato con loro era sempre un regalo, insomma, perché l'atmosfera sui set era sempre molto bella, perché stare con loro a me piace e questo, insomma.
Ora il film arriva nelle sale, è molto atteso naturalmente.
È quella cosa che mi emoziona molto e speriamo che il pubblico lo vada a vedere. Una delle attenzioni che ho cercato di avere sempre durante la lavorazione e il montaggio è quella di non tradire ovviamente il trio, ma moltissimo anche di non tradire il suo pubblico, quindi spero di essere stata all'altezza, ecco, di questo patto.
Grazie Sofì Chiarello, grazie. Film è Attitudine Nessuna, e va bene, so che loro presenteranno il film in alcune sale, per cui ci sarà anche modo di incontrarli e di incontrarvi.
Esatto, grazie mille, grazie a voi.
Ciao, grazie.
E grazie naturalmente a Barbara Sorrentini per questa intervista. Adesso c'è la pubblicità, noi torniamo fra poco con la seconda parte di Cult.
Ho girato i tarocchi, mi hanno letto la vita, l'ho guardata negli occhi, ma non l'ho capita. E soffia tra i neuroni che archiviano i ricordi, attitudine nessuna, è la risposta dei sogni. una favola di un re mutante, più di un cuore senza domande. Ti riabbraccio alla vita, la guardi in faccia ma non l'hai capita. E soffia sulle palpebre come gira il mondo, perché il mondo gira alla rovescia, mentre noi giravamo in tondo, senza una donna, senza una macchina, senza neanche Dio, ma con in bocca una canzone. Forse l'ultima.
Babbo.
Tesoro.
Sto uscendo il caffè.
Ok, amore.
Allora, questo era Bruno Risas con Attitudini Nessuna, in una delle versioni registrate dal vivo, avete sentito. Che insomma c'è stata un'interruzione da parte della parte più giovane della famiglia di Bruno Risas alla fine del brano, che è parte della colonna sonora, anzi è proprio la title track del film di cui ci ha parlato Sofì Chiarello, il documentario che esce proprio in questi giorni nelle sale, nell'intervista a Barbara Sorrentini nella prima parte di Cult. Adesso ritorniamo idealmente nella piazza che lo scorso 7 dicembre ha ospitato tante istanze, tante sigle, non solo sigle sindacali, ma anche, come consuetudine il 7 di dicembre a Milano, molte delle questioni più urgenti di questo momento storico e politico, fra queste anche le istanze dei lavoratori dello spettacolo in generale, in questo caso rappresentati da molti professori d'orchestra, coristi, insomma arrivavano da diverse parti d'Italia e da diverse compagini musicali. Hanno eseguito il Va Pensiero e ve lo abbiamo fatto ascoltare durante la nostra diretta del 7 di dicembre e poi appunto hanno preso la parola. Francesco Latuada lo conosciamo bene, insomma è una delle voci che dalla Scala, quella principale, diciamo è parte, come molti altri suoi colleghi e colleghe, del sindacato dei lavoratori dello spettacolo e della sezione della CGIL e anche di Ampiscala, e allora è stato lui a prendere la parola in piazza ieri l'altro.
Le preoccupazioni espresse dalle colleghe e dai colleghi scaligeri sono le stesse che attraversano ogni luogo di produzione culturale e musicale: finanziamenti pubblici insufficienti, contratti nazionali in attesa di rinnovo da troppi anni, crescente precarietà, assenza di tutele di un welfare adeguato, blocchi normativi che ostacolano il rinnovo dei contratti per i precari e l'urgenza di ampliare gli organici. Le indiscrezioni sul futuro codice dello spettacolo non fanno che aggravare queste inquietudini. Inoltre, nelle scorse settimane abbiamo assistito con sgomento a ingerenze e pressioni politiche su scelte artistiche da parte di rappresentanti del governo, che prefigurano un clima repressivo e punitivo per il nostro settore.
Il presidio di oggi segna una tappa importante nella mobilitazione avviata con forza il 10 novembre a Venezia e nei numerosi comunicati arrivati da istituzioni musicali di tutto il paese in sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori della Fenice. Oggi a Milano il mondo dei teatri, della musica e dello spettacolo dal vivo è in piazza per chiedere un cambio radicale delle politiche culturali. La cultura è di tutte e di tutti, difendiamola insieme. Questo è il comitato delle fondazioni lirico-sinfoniche. Tania, ci hanno scritto le rappresentanze sindacali un comunicato simile, volevano appunto portare il loro saluto e raccontare un malessere che nasce da anni di tagli, di precarietà e di carichi di lavoro crescenti e in assenza di un progetto politico serio per le fondazioni lirico-sinfoniche. Abbiamo qua con noi alcuni musicisti e artisti del coro del Teatro La Fenice che prego di venire vicino a noi, se volete salutiamoli, che sono da 2 mesi in lotta per quello che riguarda una situazione che a tutto il mondo professionale della cultura e della musica appare assolutamente paradossale. Nessuno mette in dubbio il fatto che una direttrice d'orchestra diplomata al conservatorio possa fare la sua carriera, ma appare assolutamente assurdo che venga, come dire, messa così d'imperio in un ruolo importantissimo come direttore musicale in un teatro dove non ha neanche mai diretto un'opera. Questo appare proprio uno scempio, uno sfregio a tutto quello che è il lavoro culturale. Leggo integralmente il comunicato che mi hanno mandato un gruppo di lavoratori della UIL. Noi oggi qua siamo CGIL, ma idealmente vogliamo cercare di tenere unito tutto il fronte sia dei lavoratori, delle lavoratrici che di tutti i sindacati, perché soltanto uniti si può cercare di incidere un pochino in quello che sono, diciamo, gli attacchi che ci arrivano dal mondo legislativo. Buongiorno, siamo un gruppo di lavoratrici e lavoratori del Teatro La Fenice iscritti alla sigla Wilcom e vogliamo ringraziare le colleghe e i colleghi del Teatro alla Scala per aver organizzato questo importantissimo presidio. Da Venezia portiamo tutto il nostro appoggio a chi lavora nelle istituzioni culturali del nostro paese per cercare di portare verità ed eccellenza nei rispettivi luoghi di lavoro. In questi mesi di impegnativo e costante lavoro per mantenere modalità sensate nelle decisioni che ci riguardano, volto anche a garantire al nostro meraviglioso pubblico un altissimo livello di offerta musicale, ci siamo resi conto che attraverso l'unione e la collaborazione di chi lavora e ama la musica possiamo riportare trasparenza nelle decisioni e consapevolezza nella partecipazione. Nella situazione difficile nella quale ci siamo trovati alla Fenice di Venezia abbiamo riscoperto e rafforzato il legame con il nostro pubblico che ci sta sostenendo in un modo meraviglioso. Di loro iniziativa hanno pubblicato lettere di incoraggiamento per le maestranze e di richiesta di ripensamento per la direzione. Si sono autonomamente organizzati producendo e stampando dei volantini che hanno poi lanciato in sala durante gli spettacoli e recentemente hanno manifestato la loro solidarietà utilizzando le torce dei cellulari quando le luci si abbassavano. Questa unione tra coro, orchestra, maestranza e pubblico sta creando una forza e un'energia straordinaria, un balsamo per la cultura e per tutta l'umanità che vi gravita. E allora uniamoci oggi più che mai anche tra lavoratrici e lavoratori delle fondazioni lirico-sinfoniche, delle ICO, di tutti i teatri e non solo. Uniamoci anche al nostro grande pubblico. Potremo così riuscire a far riconquistare al nostro settore quella dignità persa in decenni di disattenzione, volta a una svalorizzazione da parte di chi ci dovrebbe gestire. Che le nostre rivendicazioni non terminino dentro le mura perimetrali dei teatri, ma proseguano e abbraccino tutte quelle famiglie e tutte quelle persone che con tanto affetto e tanto amore vivono e partecipano con noi alla realizzazione di momenti magici.
Così Francesco Lattuada, uno dei componenti dell'Orchestra della Scala, ma in rappresentanza di tante diverse compagini musicali, avete sentito il messaggio di alcuni lavoratori e lavoratrici della Fenice, altri erano in piazza e questo messaggio l'avevamo trasmesso anche nei nostri notiziari, questo che sentiremo adesso.
Come tutti ben sapete, quello che stiamo vivendo alla Fenice è una situazione paradossale, grottesca, mi viene da dire, che non ha precedenti. Sono state calpestate in modo violento tutte le prassi non scritte purtroppo, ma che sono consolidate da decenni nel nostro settore. e purtroppo non si può dire che è stato fatto qualcosa di illegale, perché il sovrintendente ha la facoltà di nominare chi vuole, ma a questo punto può prendere uno dalla strada e dire ti nomino direttore musicale. Cosa vuol dire? Bisogna interpretare la legge e bisogna dare ascolto alle prassi consolidate. Non c'è stato nessun confronto, ci sono state promesse non mantenute e noi ci ritroviamo adesso con un direttore musicale che non ha le qualifiche per ricoprire questo ruolo. Un intero teatro contro il sovrintendente, 300 dipendenti quasi, e lascio giudicare a voi che energia c'è in teatro, andare a lavorare ogni giorno per ognuno di noi è difficilissimo e siamo molto preoccupati per quello che succederà, perché questo è l'inizio della fine, purtroppo.
E infine un messaggio letto da una delle musiciste dell'Orchestra Sinfonica di Milano, anche a nome non solo della propria orchestra, ma dell'Orchestra di Catania.
Dell'Orchestra Sinfonica di Milano e dell'Orchestra Sinfonica Siciliana hanno deciso di portare un messaggio unitario a testimonianza del crescente desiderio di unità tra istituzioni musicali in questa fase critica per lo spettacolo e la cultura. Per prima cosa vogliamo ringraziare la struttura di SLC CGL Milano e i colleghi e le colleghe del Teatro alla Scala per aver promosso e coordinato questo presidio, pur tra le difficoltà che non sono state poche, offrendo visibilità alle istanze delle diverse categorie professionali dello spettacolo, inclusa la nostra. Le istituzioni concertistico-orchestrali, le cosiddette ICO, di cui facciamo parte, sono molto di più che un insieme di musicisti. Sono presidi che generano valore sociale, educativo ed economico sul territorio nazionale. Il senso della nostra attività è quello di rendere, attraverso programmi sinfonici, opere liriche, musica da camera, l'esperienza e la fruizione della musica classica un bene comune e diffuso, accessibile a tutti, dalle città, sede dei nostri teatri, ai piccoli centri di provincia. Questo è il nostro valore e la salvaguardia di questo valore non è soltanto un obiettivo per noi, ma un dovere imprescindibile per le nostre rappresentanze. La mobilitazione di oggi risponde all'esigenza di richiedere con forza che questo valore sia adeguatamente riconosciuto e sostenuto attraverso misure economiche e normative adeguate. Anni e anni di politiche miopi hanno lentamente e inesorabilmente diminuito i finanziamenti destinati al nostro settore. E purtroppo anche il nuovo codice dello spettacolo sembra non promettere nulla di certo e definito per noi. Le istituzioni concertistico-orchestrali non sono menzionate nel testo normativo. La loro prevista metamorfosi verso altri tipi di categorie è accennata in modo vago e marginale, lasciandoci in una condizione di profonda incertezza. Denunciamo una cronica marginalizzazione delle ICO all'interno del dibattito istituzionale nazionale. La nostra categoria è spesso trascurata ai tavoli di trattativa ed è costretta ad applicare soluzioni contrattuali eterogenee in base alle proprie disponibilità economiche. C'è chi applica il contratto nazionale delle fondazioni liriche, chi un contratto regionale, chi un contratto aziendale, e in assenza di azioni concrete anche su questo fronte temiamo che in futuro la situazione possa ulteriormente peggiorare.
E allora così le voci dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, in particolare quelli del settore musicale, insomma noi diamo spazio sempre, anche durante tutto l'anno, alla situazione che la cultura con tempi estremamente rapidi sta affrontando, situazione critica, quindi torneremo certamente su questo argomento. Ed è il momento adesso della nostra rubrica Extra Cult, Extra Cult. Mm. Buongiorno Sciauchi Senussi, bentornato.
Buongiorno Ira, grazie.
Eccoci, allora, superata la festa del patrono, perché questo è il 7 di dicembre.
È andata benissimo.
Rieccoci qua. Di cosa parliamo?
È un po' sulla falsariga di quello che hai fatto sentire, perché il personale del Louvre è stato convocato per uno sciopero a rotazione a partire dal 15 dicembre per protestare contro le condizioni di lavoro, la mancanza di risorse, e quindi l'appello è stato approvato all'unanimità in un'assemblea generale presentata al Ministero della Cultura e proviene dai maggior sindacati francesi, quindi CGT, SUD e CFDT. Ogni giorno gli spazi museali vengono chiusi ben oltre le previsioni del piano di apertura garantita a causa dell'insufficienza del personale, nonché di guasti tecnici e dell'età dell'edificio, dello stato dell'edificio. Ogni giorno gli spazi museali vengono quindi chiusi secondo i sindacati. Vari avvertimenti interni sono rimasti lettera morta e i discorsi diffusi ai media dalla direzione del Louvre non lasciano sperare in una presa di coscienza commisurata alla crisi che stiamo attraversando. Questo per annunciare che ci sarà sciopero dal 15 di dicembre in poi. Qual è stata la goccia di troppo? Ecco, c'è stato un altro segnale preoccupante questa settimana sullo stato del più grande museo del mondo. Una perdita d'acqua ha danneggiato diverse centinaia di libri nella Biblioteca di Antichità Egizie del Louvre. 300-400 libri sono stati danneggiati dalla perdita d'acqua. Si trattava di riviste di egittologia e documentazione scientifica utilizzati dai ricercatori. Questi volumi rilegati risalgono alla fine del XIX secolo e all'inizio del XX secolo.
Erano quelle riviste giganti rilegate, no? Sì, che sì, vengono, sì.
E secondo il Louvre la perdita d'acqua è stata scoperta il 26 novembre nel sistema idraulico che alimenta gli impianti di riscaldamento. La causa è stata l'apertura accidentale di una valvola di questo sistema che ha provocato una perdita da una tubazione nel soffitto di una delle sale. Questa rete idraulica, dicono completamente obsoleta, è stata chiusa per diversi mesi e la sua sostituzione era prevista a partire da settembre 2026. Nel frattempo ha fatto questi danni. Ecco, ricordiamo che il Louvre in subbuglio dopo la spettacolare rapina del 19 ottobre, ma l'oppo non è stato ancora trovato. E poi ha dovuto chiudere, l'avevamo raccontato Ira, la Galleria Campana a causa di un serio allarme strutturale. E qualcuno ha detto: il palazzo scopre che la grandeur non basta a tenere su i solai.
Sì. Che poi i solai in Francia, tu mi insegni, sono un problema. La Francia che ha inventato le mansarde, no? Con Monsieur de Mansart, però sono un problema perché molto spesso anche nei palazzi storici, no? Sono lignei, quindi con delle travi anche molto antiche, insomma, che hanno un indiscutibile charme. Però è capitato anche a me di visitare luoghi dove non lo so, forse noi siamo abituati, come dire, anche a strutture che possono cedere, siamo abituati anche al fatto che abbiamo tante cose che avrebbero bisogno di un sostegno in tutti i sensi, e lì la sensazione è che a volte si sottovaluti il problema, certamente economicamente.
Questa è la politica liberista di questi governi, la cultura vende. È una vetrina, ma non si spende neanche un soldo per i solai.
A meno che non si trovi uno sponsor.
O per una tubatura.
A meno che non si trovi qualcuno di privato che paga e quindi non, i soldi pubblici no.
E la Francia, quella che era immaginata da Mitterrand, sinceramente non era così. Cioè una tubatura obsoleta che poi un rubinetto viene aperto così perché non è scritto da nessuna parte, non bisogna aprire questo rubinetto e siamo... Stiamo parlando del Louvre, mica.
E siamo sotto al minimo, proprio al minimo possibile.
Per
diciamo.
Questo a un certo punto i sindacati hanno detto basta. Adesso vediamolo. Diciamo anche chi va a Parigi deve stare attento perché dal 15 c'è il rischio di chiusura del Louvre.
Grazie. Come sempre abbiamo un brano che fa da sigla.
È su Admassi, che a Radio Polare amiamo molto. Nel 2002 è stata ospite anche di una nostra extra festa, è una franco-algerina. Questo è un suo nuovo singolo, si chiama Samt, Silenzio, e dentro questo pezzo c'è tutta la sua storia, quindi funk, rock, musica africana e anche i suoni della sua Algeria. Lei è nata nella Casbah di Algeria.
Allora l'ascoltiamo e grazie a Shawky Senussi. Extra Cult torna naturalmente anche martedì prossimo. E grazie dunque, finisce qui anche Cult proprio con questo brano di Suad Massi. Noi ritorniamo domani alle 11.30. Ricordatevi insomma che questo weekend si festeggia con noi, con la nostra diretta e poi con l'apertura della mostra. E poi devo anche dirvi che lunedì prossimo invece, dopo che avremo a lungo festeggiato, ci sarà una serata speciale al Suggeritore Nightlife, ve lo ricorderò per tutta la settimana, con la seconda tappa del campionato mondiale di Slam Poetry. Ne abbiamo già ospitata una, ma il pubblico è fondamentale, quindi se volete cominciare a prenotarvi, prenotazioni @radiopopolare.it per lunedì 15 in auditorium, con naturalmente i poeti e le poete che si sfideranno sul palco. Ma ve lo ricorderò anche nei prossimi giorni. A risentirci.
مال العين تبكي ومال الليل طال ومال صدري ضاق بسر لا يقال مال العين تبكي ومال الليل طال ومال صدري ضاق بسر لا يقال مثل قدر عقلي حاضر